credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Non datevi pena, il fanciullo vive. I bambini negli Atti degli Apostoli, un programma del padre Egidio Picucci, presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Primo incontro, i bambini presso gli ebrei.
Pur avendo mandato in onda varie trasmissioni sugli Atti degli Apostoli, compresa una sui piccoli, cioè le numerose figure minori presenti in questo libro stupendo, non abbiamo detto nulla sui bambini, anch'essi presenti nel libro. I più piccoli tra i piccoli. Vorremmo perciò completare il ciclo dedicando loro 4 trasmissioni per far conoscere agli ascoltatori di Orizzonti Cristiani chi sono, quanti sono, e che cosa fanno i bambini che si mischiano tra l'innumerevole folla che si muove nell'ambito delle prime comunità cristiane, svolgendo un compito semplice, adatto alla loro età, ma a volte determinante per il successo dell'evangelizzazione.
Inutile dire che San Luca parla di loro con malcelata simpatia, anche perché, contrariamente a quanto avveniva nel mondo pagano, i bambini in Israele erano considerati un dono, una fortuna e la perfezione del matrimonio, premio e benedizione di Dio, come si legge nei Salmi, dono da accogliere con gratitudine e da educare nella disciplina del Signore. La religione rivelata andava e va oltre, inculcava e inculca l'amore per i figli. Per essa la disistima, il rifiuto del bambino è inconcepibile, soprattutto perché Gesù ha detto che chi accoglie un bambino accoglie lui stesso. Commuove questo ottimismo di Dio. Il bambino è la sua immagine più perfetta. Non l'uomo, ma il bambino, l'ultimo essere dello scacchiere sociale, quello che da solo non potrebbe vivere neppure un giorno.
Il paganesimo, invece, parlava al massimo di rispetto per i bambini, pueros decet reverentia, ma poi sopprimeva quelli deformi, quelli che non sarebbero stati adatti alla guerra. Il bambino, comunque, ha sempre avuto un influsso irresistibile e insopprimibile sul cuore di tutti. La sua semplicità, la sua avvenenza, la sua erompente vitalità sono come un riflesso della vita di Dio. Il bambino fa tenerezza, perché, non bastando a se stesso, vive solo se è amato. Riceve tutto, ma può dare molto poco. Non produce nulla, eppure è tranquillo davanti al futuro. È sicuro non di sé, ma dei genitori. È forte non della propria forza, ma di quella con cui lo sollevano le braccia del padre.
La sua debolezza è la sua forza. Gesù, che con la sua nascita a Betlemme e la sua infanzia in Egitto e a Nazareth aveva sperimentato questo stato di amorevole beatitudine, non ha saputo resistere al fascino dei bambini. Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché il regno di Dio è di quelli che sono simili a loro, si legge nel Vangelo di San Luca. San Marco, da parte sua, racconta che un giorno presentarono dei bambini a Gesù perché li toccasse. Vista la cosa, i discepoli si misero a sgridare coloro che glieli presentavano, le mamme naturalmente. Gesù se l'ebbe a male e, con tono di sereno comando, disse: «Lasciate che i bambini vengano a me, poiché di loro è il regno dei cieli. In verità vi dico che chiunque non riceverà il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso». E presili in braccio, impose loro le mani e li benedisse.
La scena, stupenda, è entrata nel dominio della poesia ed è dolcemente rinata nella fantasia dei poeti più bruschi. Il Carducci, per esempio, l'ha riportata in 4 splendidi versi. Sorridean dai cilestri occhi profondi i pargoletti al bel profeta umil, e lacrimando entro i lor ricci biondi la mano ravvolgea, pura e gentil.
Anche una donna poeta, Ada Negri, in un impeto cristiano, ha sentito la sua missione e passione di maestra di paese e l'ha cantata in una poesia piena di intuito pedagogico che le restò anche quando lasciò la scuola, come si può capire da questi versi. Se nel crocicchio d'una via deserta o in mezzo al mondo gaio e spensierato voi trovaste un bambino abbandonato, o portatelo a me, sarà mio figlio.
Riflettendo sulle parole del Vangelo, viene da chiedersi perché Gesù abbia tanto valorizzato il fanciullo. La risposta la troviamo in un'altra pagina del Vangelo.
Un giorno i discepoli, fattisi vicini a Gesù, gli chiesero: «Maestro, chi credi tu che sia grande nel regno dei cieli?» E Gesù, chiamato un fanciullino, lo mise in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico che se non ridiventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si sarà fatto piccolo come questo fanciullo sarà grande nel regno dei cieli».
Gesù dunque ha valorizzato i fanciulli perché vedeva in loro la preziosità di certi valori che gli uomini, nell'ipotesi che li avessero perduti, dovrebbero assolutamente trovare di nuovo. È quanto cercò di far capire a Nicodemo, l'uomo che andò da lui in una notte ventosa, dicendogli che bisogna nascere di nuovo. Per questo Gesù prende i bambini proprio come modelli e li propone ai grandi. Li propone, cosa che lui solo poteva fare, ai loro stessi genitori.
Al lume di questa considerazione si comprende come Gesù abbia potuto pronunciare parole pesanti, gravi e minacciose contro chi scandalizza i fanciulli. Come fece un giorno, con la faccia energicamente levata verso i discepoli: «Guai a chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me. Meglio sarebbe stato per lui se messa al collo una macina di mulino si fosse sommerso nel profondo del mare».
Guardando i bambini, Gesù ha davanti a sé i valori reali che debbono essere salvati nella vita, anche in quella dei grandi, invitati a recuperarli se si fossero persi, perché sono i veri tesori della vita. L'uomo può ritrovare nell'umiltà la sua infanzia perenne, cioè la continua purificazione dal male che il contatto con la vita avrebbe potuto deturpare. Ha scritto un letterato del secolo scorso.
Ma perché l'elogio del fanciullo fatto da Gesù sia perfetto, dobbiamo ricordare dal Vangelo un'altra sua parola: «Guardatevi bene dal disprezzare alcuni di questi miei piccoli. Vi dico che i loro angeli vedono continuamente la faccia del Padre che è nei cieli». Dov'è liricamente espresso, con un progressivo splendore, il concetto dell'innocenza del fanciullo, il quale non è ancora capace di vedere Dio, ma lo vede il suo angelo per lui. Vien fatto di pensare come la nostra gente abbia un senso vivo dell'angelo custode presso il bambino, sicché quando egli scampa da un pericolo non è difficile sentire dalla bocca di sua madre: «È il suo angelo che me l'ha salvato». Mirabile cosa che anche la terra abbia la sua Via Lattea, tutta sparsa di fanciulli innocenti e dei loro angeli, che li custodiscono portandoli soavemente sulle loro mani. I Vangeli dell'infanzia, apocrifi, narrano delicatissime leggende della vita di Gesù, come quella che lo descrive mentre costruisce uccellini di creta insieme ai coetanei di Nazareth. I suoi erano naturalmente più belli e sapevano anche cantare. Un giorno c'era anche Giuda, che li osservava con segreta invidia, e non potendo fare altrettanto, cominciò a calpestarli. Ne schiacciò 4, ne rimanevano 3, e Gesù, per salvarli, gridò: «Volate!» e quelli presero il volo verso il cielo. Ovviamente sono lavori di fantasia sulle parole troppo rapide dell'Evangelista, e se da una parte rappresentano uno sforzo di interrogare il grande silenzio di Nazareth, dall'altra testimoniano il grande amore di Gesù per i fanciulli, che il biografo poeta ha con fantasia iridata collocato ai tempi della sua infanzia.
Di fronte a questo atteggiamento di Gesù ieri e della sua Chiesa oggi, stona sinistramente l'atteggiamento che il popolo pagano teneva di fronte ai piccoli, per i quali raccomandava solo reverenza, rispetto, come a dire: non iniziate il bambino al male della vita. Ci penserà purtroppo la vita stessa a rivelargli il suo male.
Sappiamo tutti, infatti, quello che ci ricorda un autore moderno.
Gli antichi spesso lasciavano morire i bambini nati deformi. Nell'antica Roma il padre aveva diritto a riconoscere il figlio o meno. Se non lo faceva, lo abbandonava alle bestie, alla morte, oppure lasciava che fosse fatto schiavo. Il mito di Romolo e Remo e quello di Edipo dicono quanto fosse diffusa l'esposizione alla morte dei bambini, di quelli malati, di quelli non voluti, di quelli temuti per vari motivi di superstizione. Il primo a considerare l'infanticidio un delitto fu Costantino, l'imperatore convertito. Ma i cosiddetti civili del nostro tempo non li fanno neppure nascere, visto che uccidono con l'aborto non solo i bambini deformi, ma anche quelli che, pur belli e normali, limiterebbero la libertà di chi mette egoisticamente se stesso al centro del mondo, convinto che è soltanto suo.
Il bambino è diventato, purtroppo, il peccato mortale della nostra società. È vero, perché oggi la perdita della fede ha scoperto i lati più brutti degli uomini, che hanno perso il senso della sacralità della vita, umiliata dalla pedofilia, dalla rivoluzione sessuale, dall'eutanasia sui bambini, dai divorzi, le cui vere vittime, milioni ogni anno, sono soprattutto i bambini. Thomas Mann ha scritto che l'umanità vivrà per secoli con un buco nero nell'anima, lasciato da generazioni di fanciulli che non hanno conosciuto il sogno, che sono stati tenuti svegli per anni dal nostro stupido strepito.
Lo strepito di oggi si chiama fame, se è vero che oltre 40.000 bambini muoiono ogni giorno perché non hanno da mangiare. Si chiama violenza, se è vero che le denunce per maltrattamento sui minori sono aumentate in questi ultimi anni del 4,5%. Si chiama solitudine, se è vero che soltanto in Brasile 9 milioni di bambini di strada, nel mondo sono 70 milioni, dormono sulle panchine dei parchi pubblici o sopra un mucchio di cartoni fra i veleni delle rodoviarie, stazioni degli autobus. Si chiama sfruttamento, se è vero che 800 milioni di minorenni sono il serbatoio che fornisce manodopera a basso prezzo per i lavori più pericolosi. Si chiama droga, se è vero che lo spaccio tra loro cresce in forma esponenziale, prendendo nella rete milioni di vittime. Ha scritto Papa Giovanni Paolo II.
Nelle vicende del bimbo di Betlemme si possono riconoscere le sorti dei bambini di tutto il mondo. Se è vero che un bambino rappresenta la gioia non solo dei genitori, ma della Chiesa e dell'intera società, è vero pure che ai nostri tempi molti bambini, purtroppo in varie parti del mondo, soffrono e sono minacciati. Patiscono la fame e la miseria, muoiono a causa delle malattie e della denutrizione, cadono vittime delle guerre, vengono abbandonati dai genitori e condannati a rimanere senza casa, privi del calore di una propria famiglia, subiscono molte forme di violenza e di prepotenza da parte degli adulti. Ma guai, ammonisce Gesù, a chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me. Sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da un asino e fosse gettato negli abissi del mare. Gesù mette gli adulti alla scuola dei bambini. Li vuole semplici, aperti, recettivi come loro. Essi debbono imparare da loro le vie di Dio. Dalla loro capacità di fiducia e di abbandono, essi possono apprendere ad invocare con la debita confidenza Abba, Padre.
Il punto focale dell'insegnamento di Gesù è l'atteggiamento che i piccoli hanno di fronte all'annuncio del regno. Essi sono particolarmente adatti ad accoglierlo e a viverne la ricca bellezza, la gioia e l'amore, perché non si pongono domande e accettano tutto con una spontaneità che non conosce malizie. Nel lessico cristiano, poi, la piccolezza si impone come una categoria spirituale affascinante, che riflette la santità di Dio.
Forse per questo il Vangelo di Gesù è così pieno di bambini che, ha detto un biblista, si potrebbe definire il Vangelo del bambino. Forse per questo, lungo i secoli, sino ai nostri tempi, non sono mancati e non mancano bambini e ragazzi tra i santi e i beati della Chiesa. Come nel Vangelo Gesù manifesta particolare fiducia nei bambini, così sua madre non ha mancato di riservare ai piccoli, nel corso della storia, la sua materna premura. Pensiamo a Santa Bernadetta di Lourdes, ai fanciulli di La Salette, a Lucia, Francesco e Giacinta di Fatima.
I santi si sono mossi sui passi di Gesù. Sant'Ambrogio, che chiamava i bambini piccoli Gesù in fiore, ha scritto:
non distogliete gli infanti da Cristo, perché anche loro hanno subito il martirio per il suo nome. Il Signore li chiama e tu lo proibisci loro. Di essi, infatti, lui ha detto: lasciateli venire a me. Insomma, non allontanate i piccoli dall'amore di Cristo, che essi confessavano con profetica esultanza quando erano ancora nel grembo materno.
La Chiesa ha imparato dal suo fondatore a rispettare e salvare i bambini, per i quali ha inventato orfanotrofi, scuole, ospedali e il concetto stesso di dignità umana. Anche un materialista incallito come Karl Marx ha riconosciuto che l'umanità ha imparato da Gesù a stimare e amare i bambini e ha loro insegnato ad amare quelli che vivono nella povertà e lontani da colui che li ama più di ogni altro. Il grande movimento missionario sbocciato in Francia nel secolo XIX non poteva non coinvolgere i bisogni essenziali dei bambini, la parte più fragile e più debole dell'umanità. Le lettere dei missionari, specialmente delle suore, parlavano di bambini soppressi dalla nascita per l'impossibilità di sussistenza nella grande povertà generale.
Intervenne allora il vescovo Charles-Auguste Marie de Forbin-Janson, che il 19 maggio 1843 fondò l'Opera della Santa Infanzia, un movimento di bambini cristiani per aiutare i coetanei pagani a crescere materialmente, procurando il pane per il corpo, e spiritualmente, procurando il pane per l'anima. Nella vita cresce ciò che si coltiva. In mio figlio, ha detto Yelena Vassili, contemplo Gesù. Se tutte le mamme facessero questo, avremmo sicuramente una gioventù più responsabile e più onesta, quando non addirittura così consapevole della necessità di vivere di Dio, da dire, come Santa Gemma Galgani, datemi Gesù e vedrete che sarò buona.
Nel Vangelo i bambini arrivano quando arrivano e a quanto sembra perfino nel momento meno adatto, se è vero che l'Evangelista Marco dice che un giorno irruppero attorno a Gesù che non aveva avuto neppure il tempo di mangiare. Tuttavia Gesù dice che, visto che sono lì, bisogna accoglierli. È un tacito invito per noi ad accogliere la presenza di Dio quando si manifesta, che sia il buono o il cattivo momento. Bisogna stare al gioco. Accogliere il regno di Dio come si accoglie un bambino significa vegliare e pregare per accoglierlo quando viene, anche all'improvviso, anche a tempo o fuori tempo.
Si dice che non c'è generazione migliore di quella che sopravvive ad un'altra. È un pensiero consolante che porta ad un'idea, ad una continua conversione al bene. Ma perché allora i bambini sono così spesso vittime di chi dovrebbe amarli e istruirli? Perché le ragazze di alcuni paesi orientali, liberate dai bordelli, sono curate dall'AIDS con un'iniezione di cianuro? Perché è il vampirismo che succhia ogni giorno decilitri di sangue ai piccoli per venderlo negli ospedali?
Sono interrogativi da mettere in prima pagina dell'agenda dell'umanità. Ma non sembra possibile perché gli adulti, che fingono di denunciare gli effetti, non vogliono eliminare le cause. Meglio allora rifugiarsi nella preghiera e ripetere con l'ignoto autore di questa preghiera composta per i bambini palestinesi che vivono nella striscia di Gaza.
Se c'è mai stato un momento per pregare, esso è ora. Se c'è mai stato un luogo abbandonato, esso è Gaza. Signore, Creatore di tutti i bambini, ascolta la nostra preghiera in questo giorno funesto. Dio, che noi chiamiamo benedetto, rivolgi il tuo sguardo verso di loro, i bambini di Gaza, affinché possano conoscere le tue benedizioni e la tua protezione, che possano conoscere la luce, il calore, dove ora non ci sono che tenebre e fumo, e un freddo che avvizzisce e dilania la pelle. Onnipotente, Tu che fai eccezioni, che noi chiamiamo miracolo, fai un'eccezione per i bambini di Gaza. Proteggili da noi e dai loro. Risparmiali, salvali, lasciali vivere in tutta sicurezza. Liberali dalla fame e dall'orrore, dalla furia e dal dolore. Liberali da noi e dai loro.
Dona loro di ritrovare l'infanzia perduta e il loro diritto di nascere, che è un'anteprima di paradiso. Ravviva nella nostra memoria, o Signore, le sorti del bambino Ismaele, padre di tutti i bambini di Gaza. Come il bambino Ismaele è stato senza acqua e lasciato a morire nel deserto di Beersheba, talmente privato di ogni speranza che sua madre non poteva sopportare di vedere la sua vita perdersi nella sabbia. Sì, quel Signore, il Dio del nostro consanguineo Ismaele, il quale ha udito il suo grido e ha inviato un suo angelo per riconfortare sua madre Agar.
Sì, quel Signore, tu che rimanesti con Ismaele quel giorno e tutti i giorni che seguirono. Sì, quel Dio di ogni misericordia che ha aperto gli occhi di Agar in quel giorno e le ha mostrato il pozzo affinché potesse dare da bere al piccolo Ismaele e salvargli la vita. Allah, che noi chiamiamo Elohim, tu che doni la vita, che conosci il valore e la fragilità di ogni vita, invia i tuoi angeli a questi bambini. Salvali, i bambini di quel luogo, Gaza la più bella, Gaza la dannata. In questo giorno in cui l'ansia, la collera, il lutto, che viene chiamato guerra, colgono i nostri cuori e li coprono di cicatrici, ti chiediamo, Signore, il cui nome è pace.
Benedici quei bambini e proteggili dal male. Volgi lo sguardo verso di loro, Signore. Mostra loro come se fosse per la prima volta la luce e la bontà e la tua benevolenza travolgente. Guardali, Signore, permetti loro di vedere il tuo volto e, come se fosse per la prima volta, dona loro la pace.
Non datevi pena, il fanciullo vive. I bambini negli Atti degli Apostoli, un programma del padre Egidio Picucci, presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Primo incontro, i bambini presso gli ebrei. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.